Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
L'aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi, l'annuncio di Matteo Salvini.
La scelta annunciata dal ministro Salvini di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi credo che sia una scelta corretta, coraggiosa e doverosa nei confronti di una figura che ha segnato la storia di questo paese nella seconda parte del Novecento e inizio anni 2000. Milano in buona parte del mondo è conosciuta come la città dell'impero di Silvio Berlusconi e la città che ha visto la migliore esperienza di buon governo riconosciuta a livello trasversale e universale, trainata dalla forza della leadership politica e governativa di Silvio Berlusconi, che è Milano e la Lombardia. Non mi stupisce affatto che questa scelta sia stata presa e che rappresenti anche l'opportunità di un brand che possa aumentare la visibilità, l'internazionalità, la riconoscibilità di Milano come meta turistica, meta commerciale, meta di business nel mondo. Il nome di Silvio Berlusconi, se andiamo a vedere a livello statistico e di indagini, è tra i nomi più conosciuti al mondo e questo deve essere un pregio per il nostro paese. Milano è la sua città, intitolargli appunto l'aeroporto principale internazionale di Milano è un segno di intelligenza politica, di rispetto per la storia politica di un uomo che ha rappresentato le istituzioni, essendo stato il più longevo in termini di durata di giorni a Palazzo Chigi di Presidente del Consiglio italiano, e mi sembra doveroso, corretto e intelligente fare.
Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha depositato il quesito referendario sostenuto da 34 sigle tra partiti, sindacati e associazioni per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata.
Credo che sull'autonomia differenziata si stiano commettendo una serie di errori molto ben evidenti e molto ben palesi. Mi spiace che ci sia questo scontro feroce tra schieramenti politici unicamente teso a danneggiare l'avversario. Non vedo uno scontro su contenuti, vedo uno scontro su appartenenze politico-partitiche ideologiche. Nella fase precedente, quella dei governi Conte, Draghi, avevamo visto una rottura di questo schema con un governatore come Stefano Bonaccini che aveva dato ampia disponibilità a costruire in un dialogo con altri governatori come Zaia e Fedriga e con un governi che avevano dentro alla loro compagine costitutiva forze politiche avverse un percorso condiviso, perché l'autonomia è un seme buono, è un principio previsto nella nostra Costituzione ed è uno strumento di buon governo che, se attuato in maniera sana ed intelligente, può essere virtuoso per tutti. Ora si è tornati agli schemi precedenti di scontro tra destra e sinistra, comprensivo dell'appartenenza di quelli che sono gli schieramenti associativi, vedi anche le aggregazioni sindacali, e questo non è un bene. Io credo che bisognerebbe riaprire un tavolo serio per un'autonomia seria. Questo progetto che porta avanti il governo ha degli elementi che sono problematici che andrebbero guardati con maggiore attenzione. Sicuramente l'appello che arriva dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Cardinale Zuppi andrebbe maggiormente ascoltato, perché va bene dare autonomia d'azione alle regioni, ma deve essere garantito un sistema di tutela delle regioni più fragili, delle regioni più deboli, perché non è possibile che ci siano in Italia cittadini di serie A e cittadini di serie B. Detto questo, però, è imprescindibile realizzare concretamente un percorso vero di autonomia. Quindi, per dirla breve, andiamo avanti. Se c'è da aprire un tavolo per alcune modifiche che si vadano nella direzione di una maggiore perequazione per le realtà più fragili e più deboli, si apra, sia un tavolo concreto, pratico, operativo e non ideologico per minare il percorso della riforma, e poi si realizzi in Italia, dopo decenni, ciò che la Costituzione prevede, ovvero l'autonomia delle regioni.
Viktor Orbán in missione da Putin, Unione Europea contraria, non può farlo.
Credo che Orbán abbia tutta la titolarità per poter, da Presidente del Consiglio Europeo, andare in visita da Putin, e credo che la scelta coraggiosa che Orbán abbia definito e impostato con la sua presidenza vada nella direzione corretta per superare la conflittualità insostenibile sul piano politico, sociale ed economico tra la Federazione Russa e l'Occidente, in particolar modo per quegli stati la cui economia è intrecciata in maniera nevralgica con la Federazione Russa, è quello di stemperare il clima di ostilità, costruire percorsi di dialogo e ponti possibili tra le parti e non essere più parte in causa belligerante nel conflitto ucraino-russo, ovvero non si può più andare avanti finanziando, armando fino ai denti e partecipando in parte anche direttamente alle operazioni di guerra senza militari, ma con dotazioni e armamenti messi a disposizione senza nessuna reticenza per la parte ucraina. Quindi Orbán, secondo me, fa una scelta coraggiosa, una scelta ovviamente che crea divisione, crea criticità, perché è una scelta che rompe un muro schieramento ideologico. L'UE non ha, cosa vuol dire l'UE contraria? L'UE è composta da istituzioni, una delle quali, la più politicamente rilevante, è il Consiglio europeo, che è composto dai capi di Stato e di Governo e che a turno è presieduto da un capo di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Quindi Orbán ha pieno titolo per poter fare quello che fa. Il problema è che questa Unione Europea si concepisce e agisce come una lobby, ovvero non può un rappresentante delle istituzioni che non è allineato alla posizione dominante all'interno del consesso europeo fare qualcosa che non è condiviso da quelle lobby che muovono le leve del consesso europeo. Quindi Orbán va a scardinare anche questa mentalità e quindi oggettivamente dà fastidio il modo con cui si sta muovendo. Per quanto ci riguarda, se l'obiettivo è il superamento della conflittualità con la Federazione Russa, l'avvio di un percorso ragionevole ed intelligente di dialogo per una pace possibile in Ucraina, ha tutto il nostro supporto e ha tutto il nostro, la nostra stima, e ci auguriamo che sia proficuo e portatore di frutti positivi.
Uccise il padre per difendere la madre, annullata la condanna per Alex Pompa, la Cassazione ha deciso per un appello bis per il giovane.
Mi pare che sia una sentenza importante, è una sentenza che va nella direzione di quanto più volte abbiamo detto anche qui al Mirko Risponde, ovvero che la vita è sacra, va difesa e tutelata sempre a 360 gradi, ma è evidente che se c'è un tentativo di salvare una vita che inevitabilmente comporta il sacrificio di una vita umana, va concepito e guardato nella lotta, nell'ottica della tutela del soggetto più fragile, del soggetto più a rischio. Questo ragazzo ha dovuto commettere un atto omicida per salvare la vita della madre, che altrimenti sarebbe morta. Lo dobbiamo andare ad inquadrare sinteticamente come in una sorta di legittima difesa a tutela del soggetto fragile della circostanza, che era la madre, e quindi ben hanno fatto finalmente i giudici a riconoscere che non c'era l'intenzione di voler uccidere, c'era l'intenzione di voler salvare una vita, e questa diventa prevalente rispetto al fatto che una vita è stata eliminata. Quindi mi sembra un precedente importante, mi sembra che si vada nella direzione corretta di un paese civile che riesce a concepire delle casistiche dove atti di violenza che portano anche alla morte di una persona devono essere inquadrati dentro a una visione più grande, che è la tutela del soggetto debole, del soggetto fragile, del soggetto a rischio, come in questo caso la mamma di Ale.
La Valle d'Aosta calpesta Roma sul fine vita. La bozza di legge regionale sul suicidio assistito non è altro che il modello propinato da Marco Cappato, ma mai approvato dal Parlamento.
Purtroppo è un percorso che abbiamo visto cominciare ad organizzarsi e a definirsi da mesi, con le raccolte di firme organizzate dall'associazione di Marco Cappato, volta a aprire un dibattito regionale. Siamo partiti col Veneto, poi si è passati in Emilia Romagna per legalizzare in maniera illegittima, essendoci una legge statale che dice l'esatto contrario, l'eutanasia attraverso quello che è l'ordinamento regionale. Ovviamente si è fatto questo perché la delega della sanità è organizzata per ripartizione prevista nella seconda parte della Costituzione in capo alle regioni. Una scelta sbagliata, e l'ennesima conferma l'abbiamo da quanto avviene in Valle d'Aosta, come da te riportato. Dobbiamo essere molto chiari e molto netti, e mi auguro che ci siano consiglieri regionali coraggiosi che sappiano dire che non è potere di una regione legiferare su questa materia, che è una materia di competenza legislativa nazionale, e che quindi in Italia oggi l'eutanasia è definita come un aiuto al suicidio o istigazione al suicidio, ed è un reato che viene condannato dall'ordinamento giuridico nazionale. Avessero lor signori il coraggio di attrezzarsi a livello parlamentare per modificare la normativa nazionale. È evidente a tutti che su questo tema non ci sono i numeri per poter andare nella direzione che Marco Cappato e i suoi soci vogliono portare avanti, e quindi ci auguriamo che anche questo dibattito non produca frutti malati, contrari alla tutela della vita umana, che va salvaguardata dalla nascita naturale alla morte naturale, ovviamente evitando ogni forma di degenerazione che vada nella direzione dell'accanimento terapeutico.
I cyberattacchi alle nostre aziende dell'ultimo anno sono sestuplicati. Le vittime preferite degli hacker sono le piccole e medie imprese, che hanno subito l'80% delle incursioni.
Sicuramente sul fronte dell'informatica, sul fronte della tutela delle aziende, dei privati, dei diritti delle aziende, dei privati, sul piano informatico dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, dobbiamo diventare un paese più attrezzato e più adeguato di quanto oggi siamo. Oggettivamente oggi la competizione tra aziende a livello globale e internazionale si sviluppa molto anche sul piano dei cyberattacchi, perché danneggiano le attività e producono un divario di competizione che può essere dannoso per l'esistenza stessa di alcune aziende. Quindi su questo credo che il Parlamento dovrebbe interrogarsi, il Parlamento dovrebbe lavorare per aiutare, tutelare e sostenere le aziende che investono e che si adeguano a tutelarsi e a tutelare il sistema produttivo del nostro paese.
Non svuotiamo le carceri, le cambiamo con meno burocrazia e più agenti. Così il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, dopo l'approvazione del suo sistema penitenziario.
Si continua a commettere un errore di analisi, un errore di prospettiva sul tema delle carceri, e più volte anche qui dal Mirco Risponde lo abbiamo ripetuto con molta nettezza. È evidente a tutti che il problema non è aumentare gli agenti, come il problema non era aumentare le carceri. Il problema è che la modalità del scontare la pena in carcere, e quindi vedere nel carcere, nella detenzione carceraria, l'unica modalità con cui poter scontare la pena di una persona che è stata condannata, è un modello superato, è un modello che non funziona più. Oggi bisogna organizzare le pene detentive alternative, che sono estremamente poco utilizzate e hanno un sistema organizzativo estremamente fragile nel nostro paese, organizzarle bene, organizzarle in maniera efficace e mantenere in carcere solo coloro che si sono macchiati di reati di gravità estrema, come abbiamo detto più volte, terroristi, mafiosi, pluriomicidi e via discorrendo. Questo è necessario perché dobbiamo tenere a mente la priorità del processo rieducativo e di riconvolgimento all'interno del contesto sociale del condannato e perché non possiamo permetterci che ci sia un tasso di recidiva altissimo e intollerabile come quello che abbiamo nei confronti di coloro che scontano la pena in carcere. Questi due elementi devono farci riflettere con intelligenza e visione di prospettiva e far sì che si possa costruire un nuovo modello con cui far scontare la pena ai condannati, che preveda una percentuale maggioritaria nelle pene alternative anziché nelle pene carcerarie.
L'arcivescovo Carlo Maria Viganò è stato scomunicato perché ritenuto colpevole di scisma.
Siamo in una fase molto delicata della vita della Chiesa e abbiamo bisogno di rimanere abbracciati ai nostri pastori e al nostro Papa. Come ho detto più volte, non entro nel merito delle conflittualità che insorgono tra pastori e tra rappresentanti della Chiesa e quindi non voglio dedicare parole su quanto avvenuto nel caso di Carlo Maria Viganò, che è stato dalla Chiesa Cattolica scomunicato per appunto tentativo di scisma. Mi auguro che il tempo faccia maturare profonde riflessioni che aprano anche a sinceri pentimenti e che si possa riconciliare una frattura come quella che abbiamo visto oggi. Detto questo, per quanto mi riguarda e ci riguarda, siamo a fianco, abbracciati, aggrappati ai nostri pastori, al nostro Papa e alla nostra Chiesa. Perché, ripeto, si può discutere, si può divergere sulle posizioni, si può avere un confronto anche acceso sulla dottrina, ma non è mai ammissibile ferire il corpo della Chiesa tentando di dividerlo. Questo è un male che va combattuto e che va allontanato con la preghiera e l'azione.
Biden, confuso in un'intervista, si definisce donna di colori. Sono la prima vicepresidente USA di colore, così ha dichiarato.
Beh, è evidente a tutti che il presidente degli Stati Uniti d'America non è lucido a livello mentale per tenere una campagna elettorale e per guidare un paese importante, decisivo e centrale a livello internazionale come gli Stati Uniti d'America. Mi sembra di vedere in questa stagione della politica statunitense quella fase finale che abbiamo visto in Unione Sovietica, quando avevamo i Chernenko vari che venivano portati al potere guidati da uomini che preferivano non apparire per governare il paese alle spalle e che erano o malati o in fin di vita o mentalmente instabili. La mia preoccupazione è che la democrazia americana sia arrivata a un tale punto di decadimento nel governo delle istituzioni e nella prospettiva di sviluppo della sua posizione a livello internazionale, tale per cui non ci sia più la capacità di rinnovarsi. Noi passiamo da un'America che apriva la nuova frontiera nel 1960 con la candidatura e la conseguente elezione presidente di John Fitzgerald Kennedy, il più giovane allora presidente che a livello mondiale dava un'area di speranza e di rinnovamento per tutti, a un'America che oggi si trova a essere guidata da una persona anziana, instabile fisicamente e con molti dubbi sulla fragilità psicologica lo caratterizzerebbe. Quindi è un decadimento preoccupante e se noi pensiamo che oggi, ancora oggi, gli Stati Uniti d'America sono la principale nazione guida di quell'Occidente di cui facciamo parte, forse qualche domanda ce la dovremmo porre anche noi che non siamo americani, ma che siamo occidentali.
Dalla terza via al pugno chiuso, i 5 Stelle entrano in left, ma solo in prova per 6 mesi.
Il problema è che quando non hai una visione culturale, una visione valoriale chiara, definita a fondo e di fondo, pur di esistere, devi cercare di abbracciare qualsiasi impianto ideologico possa essere capace di darti una idea di popolo, di comunità. I 5 Stelle sono nati come antipolitica e hanno costruito il loro consenso, le loro piazze, le loro strutture territoriali su questo. Poi si sono trasformati nell'antipolitica che fa politica e hanno unito quel popolo attraverso una proposta fortemente non politica come il reddito di cittadinanza, poi il 110, che erano insostenibili sul piano giuridico e sul piano economico, non a caso sono state sistematicamente smontate perché appunto insostenibili, e poi sono diventati parte del sistema cercando di dire che volevano fare quello che facevano da antisistema nel sistema con piedi e braccia pienamente dentro. Ovviamente tutto non è possibile, va bene cambiare posizione sistematicamente, ma poi a un certo punto viene il mal di testa e viene anche il vomito, e quindi ovviamente gli elettori a un certo punto non hanno più avuto possibilità di fidarsi di questa classe dirigente. L'ennesima giravolta che si tenta, credo che sia forse l'ultimo giro corsa o l'ultimo giro di giostra per il Movimento 5 Stelle, che oggettivamente oggi non ha più la capacità di essere dentro ai problemi del paese, ai problemi dell'Europa. L'ultimo momento in cui è stato visto come un movimento capace di intercettare esigenze reali del paese è stato quello in cui appunto ha parlato di salario minimo, rincorso dalla nuova segreteria del PD di Eli Schlein. Oggi non abbiamo più parole d'ordine, non c'è più la capacità di avere un vocabolario che sia unitivo per un popolo che si faccia e si rifaccia all'azione politica di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. In questo senso quindi c'è una forte e grave crisi che evidentemente aprirà spazi di consenso per altri movimenti o per movimenti che possano andare a recuperare quel mondo che è stato per lungo tempo governato dal Movimento 5 Stelle.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.